dubbi e rispondere alle domande se i presenti vorranno farle. Allora, innanzitutto dove ci troviamo? Ci troviamo al termine dell'undicesimo round negoziale che si è appena concluso negli Stati Uniti a Miami, dove le due squadre negoziali, quella nostra europea guidata dallo spagnolo Ignacio García Berpero, che insieme ad una cinquantina di esperti articolati nelle varie aree di cui l'accordo si compone, si è incontrata con un'analoga squadra negoziale americana, e in questo undicesimo round è stato particolarmente importante perché si è respirata un'aria diversa rispetto ai precedenti, in quanto, come sapete, poche settimane fa gli Stati Uniti hanno approvato il TPP, il Trans-Pacific Partnership, cioè l'accordo con i paesi del Pacifico. Sono 11 paesi che rappresentano per gli Stati Uniti un'area cruciale, perché hanno in questi paesi un saldo attivo della loro bilancia commerciale molto importante, al contrario del transatlantico, cioè il nostro, con il quale invece gli Stati Uniti hanno una bilancia commerciale negativa, cioè è a favore dell'Europa, non degli Stati Uniti, la bilancia commerciale. Questo in generale come beni e servizi, ma anche in particolare come settore agricolo alimentare. L'Europa esporta, tanto per darvi dei numeri grossolani, circa 15 miliardi di euro di prodotti agroalimentari, e ne importiamo dagli Stati Uniti circa 9-10 miliardi di euro, quindi abbiamo una bilancia commerciale agroalimentare positiva per l'Europa di circa 6 miliardi di euro. Ma il dato interessante è che questo saldo attivo europeo è cresciuto negli ultimi 10 anni, cioè sono cresciute le esportazioni europee verso gli Stati Uniti, invece non sono cresciute le importazioni europee dagli Stati Uniti. E questo è un primo elemento che vi metto così come provocazione anche nel dibattito, perché un primo elemento da tener conto è la struttura delle nostre esportazioni rispetto alla struttura delle nostre importazioni dagli Stati Uniti. Cioè, diciamo che l'Europa agroalimentare importa prevalentemente materie prime dagli Stati Uniti, quindi mais, soia, riso, materie prime, mentre noi europei esportiamo negli Stati Uniti prevalentemente prodotti finiti. Il primo prodotto, per darvi l'idea, visto che ci troviamo in Veneto, è il vino. Pensate, l'Europa ogni anno, anzi l'ultimo anno, ha esportato più di 5 miliardi di euro di vino, tante bottiglie di vino che sono partite, milioni di bottiglie di vino che sono partite anche dal nostro Veneto. Pensate che di questi 5 miliardi l'Italia è responsabile, solo l'Italia è responsabile di oltre 1 miliardo di euro di esportazione di vino. Quindi diciamo una bilancia con una struttura molto mediterranea, dicevo il vino, formaggi, olio d'oliva, pasta, prodotti da forno, conserve alimentari, prodotti prevalentemente nei paesi del sud dell'Europa, quindi prodotti prevalentemente italiani, spagnoli, francesi. Ecco perché, ed è un altro elemento interessante da sottolineare, si è creato all'interno dei paesi, dei 28 Stati membri europei, una sorta di negoziato dentro il negoziato, cioè abbiamo dei paesi europei che non vedono molto di buon occhio questo accordo, e sono i paesi in genere nord europei per quanto riguarda l'agroalimentare, perché loro sono paesi che avranno più problemi da parte per le esportazioni di prodotti sensibili, in particolare la carne, di cui, come sappiamo, noi siamo importatori, ma paesi nord europei sono forti esportatori e preoccupati che la quota di carne americana di alta qualità possa aumentare, così come nell'accordo con il Canada abbiamo fatto. Quindi è un dibattito che riguarda sicuramente con un interesse molto importante il nostro paese, all'interno di un'Europa che però comunque complessivamente guadagna da questo interscambio. Ora, l'accordo si sostanzia praticamente in tre grandi aree, tre grandi capitoli. Uno è la riduzione delle tariffe, la riduzione dei dazi. Noi paghiamo moltissimi dazi quando andiamo in America e lo stesso fanno le aziende americane quando arrivano in Europa. Quindi uno dei grandi temi del negoziato è la riduzione, addirittura l'eliminazione dei dazi, delle tariffe per i nostri scambi commerciali. Si parla di una riduzione molto alta, superiore al 90%, addirittura la proposta che a Miami i negoziatori europei hanno messo sul tavolo e arrivare fino al 97% di riduzione delle tariffe, e questo sarebbe ovviamente una spinta al commercio comunque molto importante. E secondo grande capitolo, che è quello più delicato per noi, è il tema delle barriere non tariffarie. Sanno bene i produttori agricoli europei, italiani, quante barriere dobbiamo affrontare per entrare in quel mercato così importante. Pensate alle barriere nei fitofarmaci che la Food and Drug Administration americana non autorizza nella nostra ortofrutta. Pensate ad una barriera enorme che limita le nostre esportazioni di prosciutti o comunque in genere di carne di maiale stagionata, che è il tema della listeria, che è un batterio presente in tutte le produzioni di carne, ma che purtroppo la legge federale americana vieta, perché ha introdotto da alcuni anni la tolleranza zero alla listeria, cosa che invece noi in Europa abbiamo una tolleranza più alta, quindi abbiamo una possibilità che gli americani non hanno. E questo limita le nostre esportazioni di prosciutti, di platelli, di sarani, così come problemi ne abbiamo con tutto il tema dei formaggi. In teoria i formaggi stagionati, il nostro Asiago, il nostro Montasio, il nostro Calabadano, in teoria non potrebbero essere esportati, perché vige un testamento che vieta la produzione di formaggi con latte crudo. I formaggi devono essere fatti con latte pastorizzato. Questo per darvi un'altra idea delle limitazioni, sebbene poi con degli stratagemmi comunque riusciamo, con una tolleranza, riusciamo a entrare nel mercato, però in realtà abbiamo grossi problemi. Ecco, queste barriere non tariffarie costituiscono certamente un grande traguardo, se noi potessimo ridurle e comunque riuscire ad arrivare in qualche modo a un mutuo riconoscimento per evitare che i nostri prodotti vengano rispediti indietro o vengano bloccati alle frontiere americane. Terzo al grande capitolo di cui vi parlerà la mia amica Edi è il tema delle indicazioni geografiche, il tema più delicato forse, perché gli Stati Uniti non hanno nessuna intenzione di accettare il sistema di regole che l'Unione Europea si è fatto in questi anni intorno alle cosiddette IG, indicazioni geografiche, quindi denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette e specialità tradizionali garantite. Queste nostre indicazioni geografiche rappresentano nel mercato degli Stati Uniti una interessantissima opportunità del negoziato. Naturalmente non sarà facile far passare un sistema di protezione pari a quello che abbiamo dentro l'Europa, questo deve essere detto chiaramente, perché è ovvio che voi pensate a quanti italiani, esuli italiani, immigrati italiani nella storia degli Stati Uniti oggi sono e rappresentano importanti fette del tessuto produttivo americano e quindi producono con i loro nomi, producono con i nomi e mettono la bandierina italiana. Tutto questo crea un problema di evocazione dell'Italia, così come lo crea per alcuni prodotti francesi, greci, eccetera, spagnoli, provocando una distorsione sul mercato, perché i consumatori americani pensano di consumare un prodotto italiano, ma in realtà consumano un prodotto made in USA. E ora l'accordo transatlantico rappresenta una delle poche, ma importantissime occasioni per fare un passo avanti nel riconoscimento di questi prodotti e fare un passo avanti nel ridurre o addirittura eliminare le evocazioni, rendendo più trasparente e più facile per il consumatore americano comprare un prodotto che sicuramente è italiano o che sicuramente è fatto negli Stati Uniti. Ecco, questo è veramente in estrema sintesi. I problemi sono enormi e riguardano tantissime fattispecie, l'agroalimentare, se facciamo 100 l'interscambio di beni e servizi tra Stati Uniti e Europa, l'agroalimentare non arriva a rappresentare il 5%, questo per dirvi che la stragrande maggioranza dell'interscambio tra Europa e Stati Uniti riguarda altri settori, il tessile, la meccanica, comunque settori sempre molto importanti per il nostro paese. Chiudo questa mia introduzione con una considerazione che deve, io credo, sgombrare il campo da subito, da qualunque paura o rischio che il negoziato con gli Stati Uniti possa modificare il sistema legislativo europeo o modificare addirittura le leggi federali americane. Ecco, questo lo dobbiamo sgombrare il campo da questo equivoco. Non è possibile che i negoziatori, Ignazio Garcia Berzero, il negoziatore, il suo collega americano, nel chiuso di una stanza modifichino il sistema delle regole europee o le leggi federali americane. Non funziona così. Per cambiare il regolamento europeo bisogna una nuova proposta, bisogna fare un dibattito in Parlamento, bisogna accordarci tra Consiglio, Parlamento e Commissione. È un processo lungo che non è certamente scavalcato, non può essere certamente scavalcato da un accordo tra due negoziatori, tra un gruppo di negoziatori. Quindi vorrei tranquillizzare tutti sul fatto che le regole europee non saranno messe in discussione. Se si arriverà a un mutuo riconoscimento, se arriverà a un mutuo riconoscimento di alcuni casi specifici, ma che non cambia di una virgola, per esempio, la nostra sensibilità sugli OGM, il nostro no alla carne clonata, che ogni tanto viene evocata come il rischio che le multinazionali americane invaderanno l'Europa con la carne clonata. Ora, queste nostre regole ci dobbiamo mantenere, così come per i prodotti sensibili continueremo a mantenere un sistema di quote. Quindi non è che ci sarà libertà di esportazione da parte degli Stati Uniti su tutto, e ahimè anche per quanto riguarda l'Europa. Quindi le regole sono in campo, alcune diciamo sistemi di riconoscimento, penso per esempio a un lungo dibattito che ci ha impegnato per tanti anni sull'acido lattico, che è utilizzato negli Stati Uniti come disinfettante delle carni, mentre noi lo vietiamo, utilizziamo altri sistemi. Dopo tanti anni di battaglie l'abbiamo riconosciuto, ma non per questo ci fa cambiare i nostri sistemi. Noi continuiamo a disinfettare le carni come vogliamo noi. Ecco, qui è ovvio quindi che bisogna chiarire molti di questi aspetti, così come altri aspetti, tipo il tema delle controversie, gli S10, che ha sollevato tantissimi dibattiti, tantissime problematiche. Abbiamo definito una nuova proposta comunitaria, l'ha fatto la commissaria Malmström, e proprio per chiarire che questi tribunali terzi devono essere assolutamente pubblici e non di tipo privato, devono essere formati da giudici indipendenti, scelti dagli Stati Uniti e dall'Europa. Insomma, su molti punti ci sono stati degli avanzamenti, ma rimane una preoccupazione di fondo se effettivamente ci sarà questa accelerazione prima della fine, diciamo, di questa amministrazione, perché se si arriva poi nel cono d'ombra delle elezioni presidenziali, quindi più o meno con l'estate prossima, beh, allora se ne riparlerà di TTIP dopo il 2017, intorno all'inizio del 2018, quindi certamente non nei prossimi mesi. Noi ci auguriamo naturalmente che le considerazioni, la risoluzione votata dal Parlamento europeo verrà mantenuta nel senso che verrà rispettato il volere del Parlamento europeo, e la speranza è anche quella di riuscire a condizionare, questo è il lavoro nostro come Parlamento europeo, i negoziatori per dare una conclusione, se mai ci sarà, di questo accordo il più vicina possibile a quello che è stato il dettato del Parlamento europeo nella risoluzione del collega tedesco Ben Lange, che a luglio lo ha presentato e che poi abbiamo votato con una larga maggioranza in plenaria a Strasburgo. Ecco, io mi fermo qui perché le cose da dire sono tantissime, ma ho voluto dare solo alcune flash su alcuni punti del negoziato transatlantico, sulle preoccupazioni che ci sono in merito alle norme europee o ai rischi di queste esportazioni americane che ci invaderanno i prodotti alimentari. Ecco, oggi il rischio lo dovrebbero paventare gli americani, non noi, perché almeno dal punto di vista della bilancia siamo noi che esportiamo di più, non loro. Né credo che adesso gli Stati Uniti possano cambiare strategia modificando la struttura delle loro esportazioni, perché la loro forza commerciale è sicuramente legata alle grandi produzioni di materie prime, alle grandi commodity americane, che oggi con la domanda del mercato mondiale diciamo, è sicuramente una delle grandi opportunità per gli Stati Uniti. Diversamente per noi, vecchia Europa, pensiamo e puntiamo ai prodotti di qualità, ai prodotti finiti, sui quali indubbiamente le produzioni europee, e io aggiungo italiane, hanno senz'altro moltissimo da poter ancora conquistare in quel ricco mercato di 350 milioni di abitanti e con un reddito pro capite che è per il 50% più alto del nostro. Grazie a tutti e naturalmente apriamo il dibattito e sono lieto se ci sarà di rispondere alle vostre domande.
Allora, onorevole, intanto grazie per aver inquadrato un po' la problematica. Partiamo con le domande, io ne avrei subito una da sottoporle. Qui in Italia noi leggiamo, si legge parecchio sul TTIP e le preoccupazioni eccetera, però cosa succede negli altri principali paesi? Come la pensano negli altri principali paesi dell'Unione?
Ma innanzitutto dobbiamo partire da un dato concreto, un dato oggettivo. Noi abbiamo votato il Parlamento europeo con i suoi 751 membri eletti dai cittadini europei, abbiamo votato in luglio una risoluzione che ha avuto una larghissima maggioranza perché è stata votata da oltre 400 deputati europei e hanno votato sì alla risoluzione, quindi sì al negoziato. E possiamo dire che la stragrande maggioranza dei cittadini europei, se è vero che il Parlamento europeo ne rappresenta come eletti direttamente dal popolo, in qualche modo la rappresentanza, crede nella opportunità di questo negoziato. Naturalmente poi dovremo vedere come verrà concluso, perché non ci dimentichiamo che la conclusione del negoziato, qualora mai ci fosse, deve passare poi al vaglio di un voto in Parlamento europeo che ha il diritto di veto, e non è la prima volta che il Parlamento europeo boccia un accordo. Voglio ricordare il caso ACTA che ha fatto tanto rumore, bocciamo un accordo commerciale, e così come è successo in altre occasioni. Quindi noi alla fine vedremo il risultato, leggeremo punto per punto quali sono i risultati finali raggiunti dai negoziatori e dopo esprimeremo un voto, così come dovranno votare tutti e 28 i parlamenti nazionali, perché deve essere ratificato l'accordo a livello nazionale da tutti i parlamenti nazionali. Quindi pensate che controllo democratico che c'è di fronte a un accordo commerciale. Quindi questo per sottolineare un po' le accuse di assenza di trasparenza, che certamente in parte sono vere, perché si era partiti un po' in sordina, così come si era partiti per il Canada e per tutti gli altri accordi, dimenticando che gli Stati Uniti avrebbero suscitato comunque un interesse ben superiore agli altri.
Grazie. C'è una domanda da parte del Presidente dell'Arga Veneto, Fabrizio Canuto.
Buonasera, onorevole.
Buonasera.
Lei ha una posizione tranquillizzante rispetto all'accordo TTIP. Però ha detto che uno dei problemi sul tappeto è superare gli ostacoli non tariffari nei nostri commerci. Ma se lo chiediamo noi Europa di superare queste barriere non tariffarie, altrettanto ovviamente dovremo dare agli Stati Uniti in un ambito di reciprocità. Allora, le preoccupazioni sulla salubrità dei prodotti alimentari che importeremo mi paiono giustificate oppure no?
Guardi, io direi partiamo dal dato concreto, senza mettere in campo magari qualche sospetto legittimo, ma che però potrebbe influenzare, diciamo, il giudizio. Cosa noi importiamo? Ecco, fate conto, l'Europa importa circa il 90% dei propri fabbisogni di soia. Non c'è vacca da latte, non c'è produzione zootecnica che non utilizzi proteine vegetali, no? E le proteine vegetali sono per il 90% importanti. Da chi le importiamo? Dagli Stati Uniti e dal Brasile e dall'Argentina. Ora, io non so quanto possiamo ulteriormente aumentare queste importazioni, essendo arrivati oramai al 90%, probabilmente c'è un piccolo spazio ancora per arrivare forse al 100%, ma di fatto è già così. Cioè, la sua domanda pertinente, ma in realtà riguarda un fatto che già esiste, cioè noi già importiamo le materie prime dagli Stati Uniti, una gran parte della pasta che noi facciamo già oggi è fatta con grano duro del Nord Dakota, così come è fatta con grano duro proveniente dal Canada. Già oggi non c'è bisogno di TTIP per avere le materie prime degli Stati Uniti e non c'è nessuna barriera sanitaria che in realtà l'Europa ponga alle importazioni di commodity americane, perché le commodity americane noi ne abbiamo bisogno e le importiamo già. Infatti gli Stati Uniti sono molto più interessati alle tariffe di quanto non siamo interessati invece noi alle barriere non tariffarie, perché noi dobbiamo sconfiggere una Food and Drug Administration che è molto più restrittiva di quanto noi non crediamo, nei residui di fitofarmaci, nell'olio, nella frutta, il problema della listeria che citavo prima, sono tutte barriere per noi, le regole sui formaggi. Invece gli Stati Uniti sono molto più interessati a ridurre le tariffe, dove pensate per esempio nella frutta secca, le noci che noi mangiamo, gran parte delle mandorle, delle arachidi, sono quasi tutte di importazione americana, arriviamo a pagare noi europei fino al 25% di dazi su quei prodotti. Tra l'altro, piccola nota, questa riduzione dei dazi interessa anche a noi, perché noi siamo tra i primi esportatori di frutta secca. Se noi importiamo queste materie prime dagli Stati Uniti, poi confezioniamo degli appetizer, queste confezioni miste di varie tipologie di frutta secca, e le riesportiamo in Europa. Ecco, quindi c'è un interesse reciproco. Naturalmente questo, quello che raccontavo prima dell'acido lattico è un esempio concreto, no, di una disciplina che noi non approviamo, ma che però non possiamo certamente considerare, visto che stiamo parlando di Stati Uniti e non è che abbiamo dei problemi di mortalità o delle difficoltà. La cosa che non riescono a capire per esempio gli americani quando negoziamo è perché noi importiamo gran parte delle frattaglie di pollo. Non so, voi siete in Veneto, è una grande regione che produce nell'industria agricola una fetta importante della produzione nazionale. Ecco, dovete sapere che gran parte delle frattaglie di pollo, cioè i pezzi della macellazione della carne di pollo, tipo le ali, cioè noi le importiamo dal sud-est asiatico. Ecco, non ne importiamo neanche un chilo dagli Stati Uniti. E ora, ha voglia a dire che ci fidiamo più del sud-est asiatico o delle regole di sicurezza alimentare del Vietnam, della Cambogia rispetto agli Stati Uniti, senza nulla togliere al Vietnam e alla Cambogia che rispetto in pieno, che c'è una presunzione, diciamo così, nei confronti degli Stati Uniti che lascia un pochino perplessi. Ecco, detto ciò, per carità, leggeremo articolo per articolo, comma per comma, il contenuto dell'accordo e naturalmente se non ci convincerà lo bocceremo. Ecco.
Grazie, grazie onorevole. Abbiamo il presidente dell'UNAGA, Mimmo Vita, prego, per un'altra domanda.
Ci rivediamo ogni tanto, onorevole, salve, buonasera. Ma Riccardo, io sono curioso sul TTP, cioè volevo sapere quindi che cosa ci insegna il TTP e che cosa ci preoccupa di quell'accordo.
Ma guarda, per fare così una battuta, quello che ci preoccupa è, a mio avviso, è che gli Stati Uniti ci scarichino e che l'accordo non si faccia. Perché gli Stati Uniti hanno fatto già il loro accordo molto più interessante per loro che quello col Pacifico, dove hanno fissato delle regole, lo dico a Edi che lo sto leggendo in questi giorni, quell'accordo lì, perché è stato appena presentato al Congresso americano che lo dovrà votare entro tre, quattro mesi dovrà essere votato, dove impongono delle regole sulle indicazioni geografiche a tutti i paesi firmatari del TPP, dell'accordo col Pacifico. Ci limita moltissimo negli accordi che noi stiamo facendo adesso con l'India, col Giappone, col Vietnam, e questo è un problema serissimo. Se noi non ci sediamo al tavolo delle trattative, qualcuno lo fa per noi, gli americani l'hanno fatto già per loro. Loro si sono già messi d'accordo con questi paesi. Quindi il problema del TTIP è di non riuscire a portare a casa nessun accordo e di non avere nessun protagonismo nella fissazione di questi standard, di queste regole, dove invece l'Europa deve giocare un ruolo. Ma è possibile che Stati Uniti e Europa, che hanno un terzo del commercio mondiale, e di questo stiamo parlando, senza TTIP, oggi l'interscambio tra Stati Uniti e Europa vale un terzo del commercio mondiale, possibile che non siamo in grado di metterci intorno al tavolo e stabilire delle regole comuni. Insomma, io credo che sia un fatto importante. Dopodiché, ripeto, ancora una volta, valuteremo, vedremo. La cosa che più mi preoccupa oggi è quello di non riuscire a sfruttare questa occasione, di continuare a vedere 9 prodotti su 10 venduti come italiani che continueranno tranquillamente a essere commercializzati come italiani, anche se gli italiani non lo saranno. Il fenomeno dell'Italian Sounding già esiste, il TTIP potrebbe risolverlo, come potrebbe non farlo, ma certamente è una possibilità che dobbiamo esplorare. Quindi diciamo, quello che mi preoccupa è di non approfittare sufficientemente e in maniera offensiva, non solo difensiva, di questa opportunità che abbiamo. Poi se non ci piacerà e se vedremo delle cose sull'energia, sulle telecomunicazioni, su altri grandi capitoli, beh, voteremo contro, però sarà un'occasione persa, perché non ci dimentichiamo che quei 350 milioni di abitanti amano l'Europa e soprattutto amano il nostro paese e ne vorrebbero comprare di più di prodotti italiani e che spesso trovano, perché non siamo sempre capaci di arrivare in quel mercato in maniera organizzata ed efficiente come le loro strutture commerciali distributive vogliono.
Grazie onorevole, abbiamo ancora un'ultima domanda.
Se ho capito bene, il peso dell'agroalimentare su questo accordo è del 5%?
Sì, perché più o meno l'interscambio vale intorno a 650-700 miliardi di euro e mettendo importazioni più esportazioni nell'agroalimentare arriviamo intorno a 25-26-27 miliardi, quindi più o meno il 4-5%.
Quindi non c'è il rischio che nell'economia dell'intero accordo il peso, cioè il ruolo dell'agroalimentare venga sacrificato tra virgolette a favore di altri comparti produttivi?
Ma queste sono tutte leggende che noi sentiamo tra i contrari al TTIP. Cosa vogliamo sacrificare se noi già importiamo queste materie prime? Non è che gli Stati Uniti hanno cambiato strategia e da domani si mettono a diventare esportatori di pasta piuttosto che di formaggi. Loro lo fanno, sono i più grandi produttori al mondo di materie prime, di commodity, e continueranno a rappresentarlo e speriamo che ci continueranno a farlo, perché noi abbiamo un estremo bisogno di quelle materie prime, altrimenti non sapremo come vendere la pasta, non sapremo come allevare i nostri animali, non sapremo come utilizzare i tanti mangimi che noi facciamo nel nostro paese. E in Veneto ci sono imprese libere al mondo nella manginistica e che non potrebbero fare a meno dell'importazione delle commodity, quindi già lo fanno oggi. Il tema è evidentemente cercare di guardare con cognizione di causa e guardare quelli che possono essere le opportunità, e poi naturalmente se ci metteranno dei contingenti sulla carne troppo elevati che metterà in ginocchio la produzione di carne europea, saremo attenti ovviamente, perché i prodotti sensibili, quelli certamente esistono e li abbiamo.
Onorevole, grazie, però prima di chiudere c'era un'altra domanda: com'è che il TTIP potrebbe superare l'Italian Sounding, il problema, cioè quello che in Italia è molto sentito come problema?
Il problema più grave è che potrebbe esserci un passo avanti decisivo, se saremo capaci, è quello di eliminare le evocazioni. Noi, una recente ricerca presentata proprio a Bologna qualche settimana fa, ha messo in luce l'importanza della bandiera e dell'evocazione dei nomi nella percezione del consumatore americano che quel prodotto è italiano o è americano. Se noi mai dovessimo riuscire a raggiungere un accordo per eliminare le evocazioni, magari mettere una più trasparente origine del prodotto, made in USA, beh, questo creerebbe una enorme opportunità per noi, perché potremmo finalmente dire: guarda consumatore americano, questo è il asiago originale fatto in Italia, questa è l'imitazione. E io credo che i consumatori americani, stupidi non sono, si renderanno conto facilmente qual è il prodotto migliore. Grazie.
Grazie onorevole, a nome di tutta la platea. Grazie, buon lavoro, noi continuiamo con la nostra serata.
Arrivederci.
Grazie.
Grazie.
Allora, Edi, tocca a te.